Questa sera è il quarto incontro e al termine di questo incontro saremo già nella seconda parte del seminario. Questa cosa mi dà una certa ambascia, perché ho come la sensazione che stia volando via sto seminario, velocissimo, e ho anche la sensazione che sia difficile. Mi sento dire da diverse persone, ma è stato molto duro, è stato molto complesso. Io spero questa sera che qualche cosa si chiarifichi. E quindi oso, proprio spinto da queste difficoltà, oso riproporre come la prima serata anche un discorso, come dire, empatico, dove il gioco tra immagini e parole e scritture e voi, ecco, e ciascuno di noi, il sentire di ciascuno di noi, ecco, lì si giochi un po' questa relazione. Viene in questo incontro a galla il problema del sacro in Nancy. Già i tre incontri precedenti hanno, come dire, fatto da apripista a questo pensiero. Il sacro, non essendo riservato ai preti, il sacro non essendo in appannaggio ai religiosi, il sacro essendo, e l'abbiamo visto le volte scorse, piuttosto quel punto di incognita, quell'ignoto che sta in ogni attimo che batte scivolando fuori da sé. Ci sono dei forse quell'attimo che batte fuori da sé. Ma che sensibilità che c'è in giro, che sensibilità. Ma forse è perché è il telefonino del presidente di circoscrizione, quindi è potente, è potente, sarà per quello. Dicevo, il sacro in un ossimoro azzardato, il sacro in termini laici, sembra quasi proprio una contraddizione in termini. Il sacro in termini laici, essendo proprio innanzitutto questo scivolar via del tempo, lasciando sempre uno spazio vuoto, un elemento di non riconducibilità, che qualcosa non sia riconducibile al soggetto che vuole colonizzare ed egemonizzare, possedere, controllare, scientificamente, questo è il luogo inquietante e inammissibile. Piuttosto il soggetto delega il sacro a specialisti del sacro, ecco, sacerdoti, monaci, religiosi. Piuttosto questo, che lasciare che il sacro sia, direbbe Nancy, democraticamente diffuso in ogni contatto, perché ogni contatto è suscitante il sacro. In che senso? Nel senso che dove il tatto tocca, tocca sempre il proprio limite. Il tatto tocca sempre l'altro. Anche se io tocco indice pollice, questo esempio feci la seconda sera, anche se io tocco indice pollice me stesso, l'indice non sa del pollice se non come proprio limite, e viceversa il pollice dell'indice, se non come l'altro, come il proprio limite. Questa X, questa incognita, che poi è la clessidra, ecco, che poi sono i due coni antitetici, dove c'è lo spazio di sospensione, di caduta, di scivolamento, di ignoto, c'è un momento ignoto, e c'è un luogo, e questo è il sacro. Essendo il sacro, che cosa? Essendo il sacro, l'intangibile, ecco, il limite del tatto, essendo il sacro il separato, l'altro, il recintato. Ma attenzione, non come proprietà privata, non esiste la proprietà privata del sacro. Questo sì che è una contraddizione in termini. La proprietà privata del sacro inficia radicalmente il sacro, perché in qualche modo si erge sopra, si erige, si fa erectus e pretende poi di amministrarlo, di cerimonializzarlo, di renderlo liturgia e via dicendo. Addirittura sacramento. Ecco, cose tutte bellissime, attenzione bene, ma che non corrispondono al corpo che sente, al corpo che tocca. E invece lo sforzo pazzesco che stiamo facendo in questo velocissimo seminario, siamo già a metà, abbiamo detto, è quello di tentare di comprendere dal punto di vista del corpo cose pensabili, cose dicibili. Ecco, questo è il problema. Il problema dunque è quello di riappropriarci, ecco, di riappropriarci del sacro in questo senso. Ed è anche la via, ed è anche il segreto misterioso del tatto. Se ricordate la volta scorsa, abbiamo chiuso citando le muse, la scrittura sulla soglia, la pagina 98, dove diceva Nancy: venite a vedere, sfinite il vostro sguardo fino a chiudere gli occhi, guardate l'invisibile. È l'ordine o la domanda consueta della pittura: guardate l'invisibile, non al di là del visibile, non dentro né fuori, ma direttamente l'invisibile, sulla soglia. Il tatto è sempre sulla soglia dell'intangibile, così come la pittura ci porta sulla soglia dell'invisibile. Guardare l'invisibile e toccare l'intoccabile, questo è il sacro. Ma non è, ripeto ancora una volta, in appannaggio, anche se ci mancherebbe altro. Tradizionalmente, in tutta la storia dell'Occidente, questo è stato, come dire, monopolio delle religioni, delle varie religioni. Secondo Nancy, e sarà forse, se mai lo faremo, ma vedremo in che luoghi e in che condizioni, perché tutto si fa più precario nel farsi del tempo. Bene, dicevo, abbiamo mostrato la volta scorsa le immagini dell'Ecce Homo, ecco, del Cristo flagellato, dolente, con le corone di spine, sanguinante, ecco, il corpo macerato, maciullato, Ecce Homo. Ora, Ecce Homo è il modello della corporalità per l'Occidente e per i tempi a venire. Quindi, qual è un discorso che dicevo forse il prossimo anno approfondiremo, e dopo la decostruzione del cristianesimo, che è uno dei luoghi del pensiero di Nancy. Anche di Derrida. Dunque, bisogna decostruire il cristianesimo, perché il cristianesimo fa del corpo oggetto di dolore. Il corpo deve soffrire, attenzione bene, deve soffrire. Non è a caso, non è un'occasione, non è che si incappi nel dolore. Il corpo deve soffrire, e c'è un modello, e il cristiano ha nel modello del Cristo il suo ideale di riferimento. Un cristiano è tale nella imitatio Christi, non c'è cristianesimo al di fuori della imitatio Christi. Quindi il cristianesimo, secondo Nancy, punta alla fine del mondo e alla fine del corpo, tempi nuovi e vita nuova. Questo è il grande messaggio: tempi nuovi e vita nuova. Guai chi minimizzasse questo, guai chi minimizzasse 4 secoli dopo, tra il 4 e il 5 secolo dopo Cristo, Sant'Agostino assiste nel 10-410 ai vandali che saccheggiano la sua diocesi, dicendo nel Nord Africa. Agostino parla di civitas diaboli, di ciò che riguarda la terra così com'è, attenzione bene. E la civitas dei è nella negazione di questa civitas, diaboli, ed è quindi un'altra realtà. Chi minimizzasse questo, forse edulcorerebbe il nocciolo inquietante del cristianesimo. Derrida osserva, nel testo che non ho neanche tirato fuori, perché vedo che quasi nessuno l'ha acquistato, non solo perché è molto costoso, ma perché è difficilissimo. Ma io lo tocco di continuo, lo tocco, toccare Jean-Luc Nancy. Perché, attenzione bene, perché lo tocco di continuo? Ma perché, come Derrida tocca Nancy, non conosco nessun altro vivente che lo abbia toccato, nessun altro. Quindi per rispetto, essenzialmente. Bene, dice Derrida, una decostruzione del cristianesimo dovrà dibattersi tra il visibile e l'invisibile, tra il visibile e tra il tangibile e l'intangibile. Ci si può scommettere. E sta enunciando il programma filosofico di Nancy. E Nancy afferma, il cristiano e il cristianesimo è la cosa stessa che si deve pensare. Ecco perché metto nel centro, parlando del corpo, il sacro, e non credo di fare una forzatura di sorta, ma proprio di tentare di comprendere questo pensiero. Scrivendo a Derrida una epistola, una lettera, proprio sul rapporto tra cristianesimo e tatto, osserva Nancy, la nostra fede non sa più nulla su ciò che può essere il tatto divino. La nostra fede non sa più nulla su ciò che può essere, poiché il cristianesimo è proprio una religione del tatto, che se ne faccia, è proprio una religione del tatto, che se ne faccia, parentesi, Gesù si lascia toccare, e questo non è senza significato. Nella ripresa, se mai faremo una ripresa, ho preparato tutta una serie di luoghi del Vangelo dove Gesù tocca, tutti i toccamenti di Gesù. È chiaro che poi ci do un taglio, però intanto vi faccio vedere come, attenzione bene, di lì neanche 40-45 anni, San Paolo, l'apostolo della voce e l'apostolo della parola, ma il negatore del tatto, inabissa questo luogo. E non vi porto, perché ci vorrebbe una notte e poi vi deve star comodi, ecco. E non vi porto che cosa? I luoghi dell'Epistola ai Romani, ai Tessalonicesi, ai Corinzi, e dicendo, dove San Paolo aborre il tatto, creando una teologia dell'antitatto. Attenzione bene. Quindi lì subito, ma San Paolo non ha mai visto il Cristo, attenzione bene, non ha mai visto il Cristo toccare, mai, né tantomeno essere toccato. E invece so già che rinvieremo la prossima volta, gratuitamente, una pagina molto bella che riguarda Maria Maddalena, che è la donna del tatto per eccellenza. Maria Maddalena lo toccava di continuo il Cristo, perché non doveva mica fermarsi solo ai quattro Vangeli, come dire, canonici, se uno andasse a vedere. C'è un Vangelo secondo Maria Maddalena. È tutto un tatto. E d'altra parte vi basti solo il noli me tangere, quando risuscitato per primo compare a Maria Maddalena, non a sua madre, neanche alla Madonna, non ci mancherebbe, a Maria Maddalena, la quale subito si tuffa addosso a Cristo e lui gli dice non mi tocca, ma che lei si tuffasse, era consuetudine, si baciavano di continuo sulla bocca, dice anche il Vangelo di Filippo. E i discepoli erano gelosi, perché tu ami Maria Maddalena più di tutti noi messi insieme, chiedono i discepoli a Gesù. Tanto per dire, è ovvio che se sono i discepoli che dicono che cosa è canonico, queste cose non possono passare. La lasciamo stare. Importante è che cosa? È vedere l'invisibile e toccare l'intangibile. Ecco, questo è il luogo del sacro. Questo è il luogo del sacro. Nel senso laico, nel senso del corpo, perché mi verrebbe da dire che il corpo, come è pre-religioso, è anche pre-laico, scusate bene, perché no? Quindi diventa proprio davvero massimamente interlocutorio provare a pensare attraverso il corpo. Nel tatto, dunque questo è il nocciolo, c'è sempre qualche cosa che cede, che resta oltre, che non si padroneggia. C'è sempre qualche cosa che non si padroneggia, che non si iscrive, che non si lascia firmare. Questo è importantissimo. E questo, innanzitutto, è per Nancy la condizione dell'essere liberi. Il con essere degli esseri viventi è di essere sempre di fronte al mistero del tanto. Ma questo induce a un rispetto assoluto dell'altro ed esige un rispetto assoluto. E qui è uno dei fondamenti della libertà, del libero essere dei viventi, dice, ma in altri testi, essere liberi per la libertà. E guai, sempre secondo Nancy, fare sistema del mondo. Un sistema mondo è la negazione stessa dei corpi. E noi stiamo globalizzando un sistema, un logos, una logica. Siamo quindi agli antipodi. Vabbè, corpus. L'abbiamo già detto la volta scorsa, ma siccome per alcuni è usato ostico, riprendo questo concetto. Quale? Non si può dire questo del corpo. Dire questo del corpo è già uno svilire che cosa? Ma la sua immediata presenza, l'immediatezza della sua presenza. Vi leggo solo alcune frasi. Il corpo, una volta che viene indicato come questo corpo, è già in uno sdoppiamento, è già oggetto di un soggetto, che cosa accade? Che cosa accade? Accade che o eccede, è troppo presente, ecco, ho fatto vedere di psiche immagini di una bellezza rara, ignuta, un corpo totale, diventava ambiente, paesaggio, diventava mondo, ecco, era il mondo, psiche l'estesa. Il corpo l'esteso, l'estensione è stata dualisticamente concepita da Cartesio, res cogitans, era la res cogitans che parlava della res estensa, no, in Nancy invece tutto parte dalla estensione, il corpo non sta dentro di sé, e psiche è già corpo, è già subito corpo, è sempre già subito o già prima corpo, bene. Dire questo è il mio corpo, stasera però il tema è il cuore, vedete che, oh, questo non è un santino, come mai? Mi sembra quasi che sia, ah no, è tagliata l'immagine, ci manca, però è solo allargata, chiedo venia, mi risulta ciccione questo Cristo, invece qua, invece nel mio santino esce galigno, ecco, Ma a parte che come disegno fa pena, guardate sulla mano, è proprio errata da un punto di vista accademico del disegno, ma a parte questo, si indica il cuore, il tema della serata è il cuore, attenzione, questo è il mio cuore, il cuore di un altro, questo è il mio cuore, il cuore di un altro. Bene. Ma dire questo del corpo presente, ecco la ferita della certezza sensibile. E stasera vediamo due aspetti. Ci troviamo subito nell'opera che è l'intruso, Quindi è questo testo autobiografico di una bellezza rara, velocissimo, poche pagine, una ventina, 25 pagine, non di più, a seconda delle edizioni poi, Bene, nella Cronopio 28 pagine. Questo è il mio... Ma sia che ne parli la religione, sia che ne parli la scienza, osservate questa convergenza inquietante. Sia che ne parli la scienza, sia che ne parli la religione, dire questo è già togliere valore a ciò che si indica, valore, naturalezza, immediatezza a ciò che si indica. La scienza dice: questo è il tuo cuore, te ne mette un altro e ti dice quale ti toglie quello che hai perché moriresti, per fortuna, non c'è nessun giudizio di negazione o di... Non c'è nessuna puzzetta sotto il naso, io che vado dicendo, voglio capire i meccanismi. Sono anni che quel che diciamo, alcuni lo vogliono prendere in modo come appartenenze, come ideologie, come campi schierati. Chi sta comprendendo il travaglio, il rovello che veniamo a proporre è sempre quello di smontare il nostro logos, di andare a guardarci dentro per capire come funzioniamo. Nulla di più. Nulla di più. Se a volte mi scappa fatto il passo dopo, sono io stesso poi, perché me ne accorgo benissimo, a censurarlo. Non state a censurarlo, non ce n'è bisogno. È evidente, perché ci basta proprio acquisire gli strumenti logici, cioè di decostruzione del logos. Bene. Dicevo, quando dice quello il tuo cuore, te lo indica la scienza, ti cava il tuo e te ne mette un altro. Ti apre, ti sventa, ti toglie la cistifellia e te ne mette un'altra. Questa è la tua cistifellia. La scienza si comporta nello stesso modo del Cristo. Quando il Cristo tocca il cieco dalla nascita, cambia la sostanza degli occhi, Non è solo un movimento, è un mutamento sostanziale tra non vedere e vedere, è agli antipodi, altra cosa, altri occhi. Quando fa risuscitare un morto toccandolo, ancora di più, Dio santo. Bene, non lascia mai né il miracolo né la scienza, che è il miracolo, tra virgolette, secolarizzato. Hanno la stessa ratio, religione e scienza, la medesima, lavorano con le stesse categorie logiche, anche se sono diversissimi i giochi d'effetti che poi producono. Bene, non lasciano però fermo nulla, nulla rimane intentato. D'altra parte, vabbè, lasciamo stare, vi avevo citato la volta scorsa all'inizio della logica, vi potrei citare un passo sempre di Hegel, della fenomenologia dello spirito, dove dice Hegel: il questo della famosa certezza sensibile evapora nell'indeterminazione stessa di ogni qui e adesso e di ogni questo. Ogni volta che l'intelletto indica questo, lo sta già facendo svaporare, non rimane ciò che è, lo deloca, lo toglie dalla sua naturalezza. La ragione dell'Occidente è contro la natura, perché cieli nuovi e terra nuova, vita nuova. Ed è questo lì la grande impronta. Ti prometto il paradiso, ma lasciati flagellare, imita l'ecce homo, cambia la natura in radice. In radice. E Nancy cosa dice? La certezza sensibile, touché, toccata, participio passato, nel momento in cui la si attinge, la si tocca, o si crede di toccarla, subito, o si tocca, la si ferisce, la si trova già girata, intaccata, vulnerabile, subito, malata anche. A volte uno fa un'analisi per una cosa, ed è sanissimo per quella cosa, gliene trovano un'altra e gli dicono: lì c'è questa cosa, e parte tutta una cosa, bene, malata anche. Non è più quello che era o che si credeva che fosse. Al risveglio dell'anestesia, la certezza sensibile diventa folle, mescola tutto. È la sregolatezza dei sensi che fa senso, direbbe Rimbaud. Bello, parla di sé, ma cita un poeta. Questo sanno fare i grandi. Bene. Questo è il mio corpo, mangiatene in memoria di me. Quindi il destino del corpo è di divenire ostia e ostia sacrificata. Corpo sacrificato, dunque ostia. Quando diciamo ostia intendiamo, non si intende, corpo sacrificato. Il corpo, scrive, per noi è sempre sacrificato. Il corpo che non ha mai luogo, e soprattutto quando ve lo si nomina o ve lo si convoca, il corpo per noi è sempre sacrificato. Due punti. Ostia. E questa è la storia del nostro mondo, attenzione bene. Qua si passa dalla vicenda individuale alla vicenda collettiva, pubblica, Il destino della mondializzazione, dell'universalismo mondializzante, che è l'attuale processo che stiamo vivendo, è sotto l'insegna dell'ostia. Ma no, ma cosa sta? Ma tu guardi il mercato, è consumismo, quella senza l'ostia, ma tu guarda la finanza, è sotto il segno dell'ostia. E allora, prima di partire, proprio col testo che ci occupa e che leggerò quasi analiticamente, l'intruso, è snellissimo. Finisce a pagina 37, parte a pagina 11, quindi ce lo leggiamo quasi tutto. Volevo solo portarvi di Derrida una sua testimonianza, una sua confidenza dono, una nota, no? Che è relativa alla telefonata che ha ricevuto dalla California, da Nancy, la sera prima dell'operazione cardiaca. Quindi proprio la prendiamo come confidenza che ci introduce nel dono. Ecco, il dono di un segreto, Il cuore dell'uno nel cuore del cuore di un altro, di un uomo o di una donna, Nancy non ne sa nulla, non, i medici non dicono da dove traggono l'organo che trapiantano, può essere di una donna nera, infatti fa proprio questo esempio, dice, Nancy non ne sa nulla, dice a proposito del cuore che ormai sopravvive in lui, di un uomo o di una donna. È proprio questo il luogo per ricordarlo, in condizioni normali, tra virgolette, perché non ci sono queste condizioni normali. Fatesse una donna incinta in una condizione normale, è una cosa eccezionale. Basterebbe provare, se non si è donne, a fingersi donne, per provare a capire cosa vuol dire, cioè, mi trovo gravida. Non c'è niente di normale, bene, tra virgolette. In condizioni normali e prima di ogni trapianto virtuale, solo una donna può sentire in se stessa battere il cuore di un altro o di un'altra. La si chiama gravidanza. In condizioni miracolose tra virgolette ancora una volta, nella storia straordinaria della carne con la C maiuscola e dell'incarnazione con la I maiuscola, ma senza trapianto, bella questa, questa si annuncia come un'annunciazione. Due cuori in te, tra l'uomo e Dio, il sacro cuore di Gesù comincia allora a battere in Maria, una delle nostre Marie. Perché per Nancy e Derrida, Maria Maddalena non è di minor rilievo rispetto alla madre del Cristo. E per tutta la nostra tradizione questa sembra quasi un'eresia. Ma se uno aprisse i testi e li andasse a leggere, si accorgerebbe che non è affatto un'eresia. È decente ubbidire qui alla tentazione di rievocare un ricordo quasi segreto. Mi piace ricordarlo a me stesso felicemente come una grazia divisa. Alla vigilia dell'operazione, quando Nancy stava per cambiare cuore, mi sono sentito dirgli per telefono dalla California: non preoccuparti, mi sveglierò insieme a te. Quindi lui prevedeva che i tempi dell'operazione, il fuso orario, fossero tali per cui Derrida si sveglia all'alba, sti filosofi non so perché si sveglia sempre all'alba, cioè non ho conosciuto ancora un filosofo che si sveglia a me, ah no, chiedo venia. Cartesio aveva i bioritmi molto lenti e lui fino alle 11, mezzogiorno mai si svegliava. Avevo tenuto, essendo già geniale da quando ero in collegio, avevo tenuto presso i gesuiti in Francia, gesuiti terribili, lui però era riuscito ad ottenere di saltare le prime ore di lezione. Quindi ci sono le eccezioni, ci mancherebbe. Ma qui adesso, ultimamente ho menzioni di filosofi che sono sempre così mattinieri.
Infatti è morto perché la regina di Svezia credo che lo costringesse ad alzarsi alle 5.
Lo costringeva ad alzarsi prestissimo, in quei sei mesi in cui il sole compare, perché poi invece quando sapete, più si va a nord, più il sole determina, ecco, la luce e l'ombra. Bene, e in certo modo, quindi mi sveglierò, non preoccuparti, dice Nancy, mi sveglierò insieme a te. Cioè si volevano un bene dell'anima questi due uomini, non un bene dell'anima. Mi sono corretto in tempo, perché stavo per dire queste due donne, perché si vogliono un bene che non è mica come quello maschile. È un bene che trasborda ovunque, e dunque che bene è totale. In un certo modo, benché fosse, lo sapevo, più facile a dire che a fare, io credetti di riconoscere in ciò alla lettera una figura della verità. La verità del cuore, Sti francesi ce l'hanno tutti, col cuore, lo sapete, è una tradizione. Bene, Pascal, Esprit de Finesse, via dicendo, su, fino a Derrida, che ne fa una filosofia, e a Nancy, bene. credetti, oserò dire, ben più grande di me questa verità, una figura letteralmente tangibile della verità del cuore. Perché la verità del cuore, a differenza di quella dell'intelletto, ci tocca. O non è una verità del cuore. Dove non c'è tatto e contatto, non c'è cuore. Ecco perché la nostra globalizzazione mette alla fame dei popoli interi, non solo più delle classi sociali. Dei popoli interi, con ciò ripristinando i tempi antichi, ci sentiamo così moderni, cioè degli imperi, perché gli imperi, a differenza della contemporaneità, non è che divide le classi sociali, divide i popoli. Tu, perché appartieni a quel popolo, sei schiavo. Ah! E così sta avvenendo oggi, Bene. E non c'è cuore, è una globalizzazione senza contatto, dunque senza cuore. La verità anche di una gratitudine incommensurabile verso chi accetta, verso chi riceve, verso l'amico che non rigetta, il cui corpo acconsente di custodire il cuore di un altro, di un'altra, e attraverso questa incredibile sopravvivenza ci dà da pensare meglio il fondo del cuore, nell'intimo, très fond, profondissimo, più profondo dell'intimo di ciò che tanta memoria si consegna in eredità, ovunque si parla di cuore. Quindi Nancy ci consegna una verità del cuore più profonda della Bibbia, di Pascal e di Heidegger. Questo è ciò che dice Derrida. Attenzione. Capite che amore c'era fra di loro, arrivare a esprimere questi giudizi? La memoria, appunto, la dovessa si unisse al pensiero, alla grazia, alla gratitudine, all'amore o all'amicizia. Vabbè, e tuffiamoci adesso nella lettura. Ho fatto una piccola ricerchina e sono riuscito a trovare delle immagini di Nancy. Quindi questo testo lo percorro in questo modo, avendo isolato una pagina sì, una no, o anche ogni pagina, una frase che mi sembra interlocutoria. Le metto di fianco una immagine, sempre di Nancy. E c'è da innamorarsi. Io quindi vi metto in guardia. Voi guardate, per esempio, ecco, vedi, per esempio, non è così rotonda la faccia, scusami Omar, non è così rotonda la faccia di Nancy. Mi dispiace dirvelo. Sono io che vedo distorto, ma in effetti devo andare dall'ottico. Come? Ah. 16 noni, molto bella questa, è una frazione. Benissimo, allora, ecco, siamo qua, Jean-Luc Nancy, l'intruso. Ecco, Allora, la prima paginetta e mezzo, io adesso vi ho detto semplicemente il gioco che vorrei fare, poi a voi il giudizio, Perché è difficile trattare queste cose così sacre, il sacro, ci vorrebbero dei tempi molto più lunghi, una calma molto maggiore, accidente. Vabbè. È una lettura la mia, ma guardate com'è bello questo. Questa qui aveva circa 30 anni. Quando si dice, guardate quell'espressione della bocca, per esempio. Lo perderemo subito. Perché come parte la cardiomiopatia. Lui dice chiaramente, sono più giovane di 20 anni nel cuore e sono più vecchio di almeno 12 anni nel corpo. Quindi non ho mica età, sono un mostro. E il suo bimbetto, il suo figlio più giovane, che dice, ma tu sei morto vivente, a suo papà. E lui sospende la parola per ascoltare bene il contatto di questa frase, ma la leggiamo come ce la offre lui. Dicevo, la prima pagina e mezzo non è un'introduzione, vorrebbe essere forse il senso di questo breve scritto, certo anche il senso, ma guardate come, ancora una volta, il concetto di estensione, come si estende questo concetto dell'intruso, si estende a diventare la logica del mondo e ci fa comprendere il nostro rapporto con lo straniero, con il migrante, o con l'altro, o con l'altra, con un qualche cosa, attenzione bene, che non è risolubile. Il corpo è un'ottica particolarissima, qualcuno rimarrà scandalizzato, senz'altro, perché ma allora cos'è? Non è mica democratico? E chi ha detto che il corpo deve essere democratico? Ma scusate, il corpo vive come intruso tutto ciò che non riconosce subito come se stesso. E questa è una cosa che a pensare, per non avere delle ideologie pronto uso, ecco, pronto comodo, perché non fanno storia le ideologie comode, la storia non è comoda, anzi, parte così. L'intruso si introduce di forza, con la sorpresa o con l'astuzia, ma in ogni caso senza permesso, senza e senza essere stato invitato. Poi bisogna, ecco qua, che vi sia un che di intruso nello straniero, che altrimenti perderebbe la sua estraneità. Se ha già diritto d'ingresso e di soggiorno, se è già aspettato e ricevuto senza che niente di lui resti al di là dell'attesa dell'accoglienza, non è più l'intruso, ma non è nemmeno lo straniero. Escludere quindi ogni intrusione dalla venuta dello straniero non è logicamente accettabile, né eticamente ammissibile. Una volta giunto, se resta straniero, e per tutto il tempo che resta straniero, invece di naturalizzarsi semplicemente, la sua venuta non cessa. Ecco perché noi proviamo disturbo, magari di fronte a un marocchino che crediamo essere fondamentalista, che crediamo sgozzare il capro e non mangiare il maiale. Noi non lo sgozziamo il maiale, noi lo lasciamo vivere anche quando lo facciamo a fetta. Noi siamo civili, ecco. E allora cosa facciamo noi? Una volta giunto, se resta straniero e per tutto il tempo che lo resta, la sua venuta non cessa, continua a venire, e la sua venuta resta in qualche modo una intrusione, rimane cioè senza diritto, senza familiarità, senza consuetudine, un fastidio e un disordine nell'intimità. Procedendo ci farà toccare con mano che cosa? Come il disordine e il fastidio sono dentro ad ogni intimità. Noi li abbiamo dentro di noi. Noi siamo un fastidio, un disordine, profondissimamente, prima di conoscerci ancora. È questo che si tratta di pensare e quindi di praticare, altrimenti l'estraneità dello straniero viene riassorbita prima ancora che lui stesso abbia varcato la soglia, e non è più in questione. Accogliere lo straniero deve essere anche provare, provare vuol dire soffrire, patire, avere l'incognita, provare la sua intrusione. Qua, questa immagine ve l'ho già fatta vedere, siamo sulla cinquantina. Poco prima, sapeva già della sua operazione, ma non era ancora stato operato. Attenzione. Anche se per altri tipi di trapianto, anche se per lo più, per lo più non lo si vuole ammettere, il motivo dell'intruso è esso stesso un'intrusione nella nostra correttezza morale. Cioè, cosa vuol dire questo? Che l'intruso ci fa vedere come si parla di politica della correttezza. Così c'è una correttezza morale, ma la nostra correttezza morale vuole l'esclusione dell'intruso. Se io voglio essere integro moralmente, non accolgo l'intruso. Ci mancherebbe. Dovrei subito farlo fuori, respingerlo. Amare. Così. Capite il concetto? La nostra morale parte profondissimamente da un'identità con se stessa, un'identità che non si vuole mettere in discussione. Sentite cosa dice. Questa correttezza morale presuppone che si riceva lo straniero annullando sulla soglia la sua estraneità. Pretende quindi che non lo si sia affatto ricevuto. Se tornassimo all'esempio di prima, che è quello della donna in gravidanza, dovrebbe subito, prima ancora di partorire, sgravarsi, perché sente l'estraneo in sé, che incomincia a bere, a mangiare, a defecare nella pancia della donna. Oh, robe da mano, ne fa di tutti i colori, Ci mancherebbe, non dobbiamo pensare che siano rose e viole, Ci vuole altro. Continuiamo continuiamo questa lettura. C'è molta elettricità in questa sala, anche le pagine aderiscono. Io, chi io? Ecco qua, questa è una cosa pazzesca. Parte così il testo, quello che abbiamo letto adesso era la pagina e mezza di introduzione, tra virgolette, cioè di posizione del problema. Adesso parte proprio, come dire, una scrittura autobiografica. E adesso vado con maggiore velocità perché è proprio autobiografia questa, filosofica. Direi che di tutte le autobiografie della letteratura filosofica recente, questo è il testo più bello in assoluto. Ecco, in assoluto. Io, chi io? È propriamente questo il problema, il vecchio problema. Qual è questo soggetto dell'enunciazione io? Sempre estraneo al soggetto del suo enunciato, chi io. Ecco qua. Anche se io dico io è uguale a io, la nominazione della copula, c'è già un'estraneità che ho introdotto. Questa cosa l'abbiamo già vista sotto altri profili gli anni passati. Procediamo. Qual è questo soggetto dell'enunciazione sempre estraneo al soggetto del suo enunciato, di cui per forza è l'intruso, pur essendone per forza anche il motore, la leva o il cuore? Può essere che la enunciazione, il predicato, la predicazione sia il cuore della frase che va denunciando. Ciò non toglie che è l'intruso. Sempre la nostra lingua, parlando, enunciando, introduce una intrusione o non dice niente. Perché se uno dice io, non c'è neanche io sono io, neanche la identità. Scusa, io che cosa? Io chi? Io chi? Io dunque ho ricevuto il cuore di un altro quasi 10 anni fa. Quindi questo testo è del 99 e nel 90 è stato operato. Si è nato nel 40, quanti anni aveva? 50 anni, è evidente. Io dunque, questi conti si possono fare con scioltezza anche in pubblico, Io dunque ho ricevuto il cuore di un altro quasi 10 anni fa, me l'hanno trapiantato, il mio proprio cuore è qui, è tutta qui la questione del proprio, lo si è capito, la semplice evidenza di un trapianto d'organi. Il mio cuore dunque era fuori uso per una ragione che non mi è mai stata chiarita. Per vivere allora era necessario ricevere il cuore di un altro. Ma quale altro programma si incontrava allora con il mio programma fisiologico? Meno di 20 anni prima non si facevano trapianti e soprattutto non si ricorreva alla ciclosporina che protegge dal rigetto dell'organo trapiantato. Fra 20 anni certamente vi saranno altri tipi di trapianto, con altri mezzi. Una contingenza personale si incrocia così con una contingenza della storia delle tecniche. Prima sarei morto, dopo sarei sopravvissuto in altro modo, ma l'io si trova sempre rinchiuso fra possibilità tecniche. Non c'è l'io che crea la tecnica, l'io nasce nella tecnica. Questo da Prometeo in poi, e lo cita Prometeo. Ma vi salterò quella pagina perché la conosciamo già. L'io nasce già dentro la tecnica, è già un fattore della tecnica. Guardate che la filosofia di Nancy è la filosofia che massimamente di tutte quelle che conosco ha preso in considerazione la tecnica, in faccia provata, fino in fondo, nessuno come lui, e già qua si sente. L'io si trova sempre rinchiuso in uno stretto spazio fra possibilità tecniche. Per questo è inutile il dibattito a cui ho assistito fra chi riteneva il trapianto un'avventura metafisica e chi lo considerava una prestazione tecnica. Esso è evidentemente entrambe le cose l'una nell'altra. Noi oggi viviamo l'età della tecnica, che è la secolarizzazione della metafisica. Capite il concetto? Quindi nella tecnica c'è la metafisica. Questo Nietzsche ce l'ha detto e ripetuto in tutti i modi. Ed ecco qua già il volto trasformato dal patimento, dalla odissea di patimenti che adesso inizia. Dal momento in cui mi fu detto che era necessario un trapianto, tutti i segni parvero vacillare, i segni semantici, i significati, i valori, ecco, tutti i segni parvero vacillare, tutti i riferimenti capovolgersi, senza riflettere, certo, e persino senza individuare nessun atto, nessun mutamento, semplicemente la sensazione fisica di un vuoto, già aperto nel petto, con una sorta di apnea in cui niente, assolutamente niente, neppure oggi riuscirebbe a districare per me l'organico, il simbolico, l'immaginario. Capite la complessità della messa in gioco del corpo e del cuore nel corpo, soprattutto. È una messa in gioco totale. Se il mio proprio cuore mi avesse abbandonato, fino a che punto sarebbe stato il mio? E il mio proprio organo, ma era poi un organo? Già da qualche anno conoscevo un po' il cuore, delle aritmie, poca cosa in verità. Non un organo, non una massa muscolare rosso scuro borrata di tubi che adesso ero costretta all'improvviso ad immaginare. Non il mio cuore che batteva senza posa, assente fino a quel momento, come la pianta dei miei piedi mentre camminavo. Che bello! Cosa vuol dire essere sani? Vuol dire non sapere la complessità pazzesca che siamo, perché funziona, perché non si rivela. Uno si accorge della pianta dei piedi se ha un sassolino nella scarpa, altrimenti cammina, corre, salta, via che va. Penserà tutto fuorché alla pianta dei piedi. Non ho preso con me San Peregrino, c'è la filosofia del piede. Mi diventava estraneo, faceva intrusione per defezione. Non c'è solo la intrusione per colonizzazione, c'è anche la intrusione per defezione, per sottrazione. Avevo questo cuore che mi saliva alla gola. Avevo questo cuore che mi saliva alla gola, come un cibo indigerito, una specie di nausea, ma dolce. Un dolce slittamento mi separava da me stesso. Ah, è qua che ho capito come l'attimo scivola nell'altro attimo, anche dolcemente, ma ineluttabilmente, attenzione bene, e questo scivolamento lì introduce l'intruso. Un dolce slittamento mi separava da me stesso, c'ero ancora, era estate e bisognava aspettare. Quando più tardi salivo le scale sentivo ogni stacco dell'extrasistole come la caduta di un sasso nel fondo, sul fondo di un pozzo. In che modo si diviene per se stessi una rappresentazione? Sentite che affondo, ma così è, mentre sta narrando di sé. E c'è tutta la filosofia dell'Occidente, che è la filosofia della rappresentazione del soggetto. In che modo si diviene per se stessi una rappresentazione e un montaggio di funzioni? E dove finisce l'evidenza muta e potente? La pianta del piede. L'evidenza muta e potente che teneva insieme tutto questo senza problemi. Dove finisce? Qua probabilmente sarà in aereo. Ha un'espressione incredibile. Indubbiamente sta pensando che il suo cuore è uno straniero. Lo si vede dalla faccia. Il mio cuore diventa il mio straniero. Giustamente straniero, perché si trova dentro di me. Ma sentite che frase inquietante. Lo straniero non viene da fuori, o meglio, viene da fuori, ma è perché è dentro di me. È il bimbo, finché non gli mettono delle paure, non ha paura di fare, si butterebbe anche giù dalla tavola, finché non gli fanno paura, per fortuna in quel caso. Ecco. Quindi è dentro, la paura è sempre già stata interiorizzata, il timore, l'inquietudine. Deve essere interiorizzato in qualche modo. Il mio cuore diventava il mio straniero, giustamente straniero, perché si trova dentro di me. Perché si trovava dentro di me. L'estraneità, infatti, doveva venire dall'esterno, solo perché era sorta prima all'interno. Che vuoto si aprì all'improvviso nel petto o nell'anima, è la stessa cosa. Ma sentite queste, scusate, essendo un filosofo che scrive, non si possono prendere come cose ovvie queste, che il petto e l'anima, che il cuore, che il corpo e l'anima siano la stessa cosa, ecco la estensione di cui abbiamo parlato i primi incontri, e che qua ce l'ha fatto toccare con mano. È la stessa cosa. Che vuoto si aprì all'improvviso nel petto, nell'anima, è la stessa cosa. Quando mi dissero sarà necessario un trapianto, Boing, la mente si incontra a questo punto un oggetto nullo. Cioè, non è che questa frase gli faccia male, neanche come se gli tagliassero un'unghia, che di solito non fa male se uno non va troppo vicino alla carne. Ecco. E tuttavia è come quando un amico così a un passante dice sì, ho visto tua moglie che ti tradiva, stava luogo, tutto. Non ti fa mica male, non ti sta mica strappando neanche un capello, ma Dio santo, ti lacera l'esistenza. Dopodiché c'è il prima e il dopo, lo spartiacque. La mente incontra a questo punto un oggetto nullo, niente da sapere, niente da capire, niente da sentire. L'intrusione di un corpo estraneo, questo vuoto resterà per me come il pensiero stesso e contemporaneamente come il suo contrario. Cioè, ma mi sembra che voglia toccare davvero con mano la pancia di Parmenide di Elea, dove il nulla e l'essere si toccano, ma non lo dice in un modo troppo esplicito. Sentite come scrive. Un'estraneità si rivela al cuore di ciò che vi è di più familiare, al cuore di ciò che non si è mai rivelato come cuore. Finora era estraneo a forza di non essere nemmeno sensibile, nemmeno presente. Ormai viene meno e questa estraneità mi mette in rapporto con me stesso. Io sono perché sono malato. Malato? No, non è la parola giusta. Come non lo è infetto. È piuttosto arrugginito, rigido, ecco, bloccato. Quel che è malconcio è quest'altro, è il mio cuore. Questo cuore ormai intruso, bisogna estruderlo. Ed ecco qua un termine nuovo. Io l'ho imparato, sono sincero, con Nancy. Non l'ho mai conosciuto in tutta la mia vita precedente, la estrusione. Però, siccome non sapevo se era un francesismo o semplice, se ne è, l'ho trovato sul Devoto Oli e vi dirò cosa dice il Devoto Oli, che esempio fa il Devoto Oli di estrusione. L'estrusione in geologia è l'emersione di una massa rocciosa per corrugamento del terreno circostante. Quindi, scusate, c'è una violenza assoluta in queste rocce, circostanze che si corrugano ed estrudono altre rocce, le fanno venire fuori. Bene. E anche bisognerebbe spegnere i telefonini, ormai tanto non ci portano né seggiole né altro, ormai questa è la situazione, altrimenti sì. Anche emissione da un vulcano di materiale destinato a ristagnare sopra il cratere, ecco l'estrusione, vabbè, la estrusione, ma andiamo oltre, e qua lo hanno proprio operato, non solo, ma addirittura 8 anni dopo e dopo molti altri disturbi avrei avuto un cancro provocato dalle cure, ma ancora sopravvivo. Chi può dire cosa vale la pena e quale pena? Vengo a sapere anche che posso ricevere solo un cuore di gruppo 0+. E questo limita le possibilità, improvvisamente la mia sopravvivenza viene iscritta in un complicato processo di estranei e di estraneità. Tutti incominciano a mettermi le mani addosso, tutti hanno titolo, tutti gli specialisti, i sacerdoti della scienza, ci mancherebbe altro, eh. Che cosa dovrebbe al fine costringermi a sopravvivere? Questa domanda ne apre molte altre. Perché io? Perché sopravvivere in generale? Cosa significa sopravvivere? Sopravvivere è poi un termine appropriato? In che senso la durata della vita è un bene? Allora avevo 50 anni. A quest'età si è considerati giovani. Guardate che faccia che ha, sta proprio pensando questo pensiero, si legge nella faccia, guardate, però c'è calma, se uno lo guarda a lungo, Sta dicendo questo. Dice, allora avevo 50 anni, a quest'età si è sposati giovani, solo in un paese industrializzato, alla fine del XX secolo. Solo 2 secoli fa morire a quest'età non avrebbe avuto niente di scandaloso. Perché oggi può venirmi la parola scandaloso in questo contesto. E come e perché non vi è più per noi, gli industrializzati dell'anno 2000, un'età giusta per morire? Che può fare degli affondi pazzeschi, eh? Non c'è più un'età giusta per morire. Almeno non prima degli 80 anni. Ma questo limite continua a spostarsi in avanti. Un giorno un medico mi dice, il suo cuore era programmato per durare fino a 50 anni. Ma qual è questo programma che non posso considerare destino, né provvidenza? Non crede né in una cosa né l'altra, non si è, pensando dal il corpo non conosce né il destino né la provvidenza, il corpo. Ecco, il corpo tocca e vuole avere contatto con tutto ciò che lo riguarda. Il corpo è severissimo in questo, è una scelta sotto questo profilo. Ecco. Ma qual è questo programma che non posso considerare destino e neppure provvidenza? È solo una breve sequenza programmatica in una generale assenza di programmazione? Ecco qua, la dispersione, un concetto che vedremo la prossima volta, la dispersione dell'abitare la città, eh? Questa moltitudine di corpi dispersi, ammassati insieme, tutti uno a colato con l'altro, ma senza comunicazione reale. Oh, sarà una pagina incredibile. Bene. Questo partes extra partes già dentro se stessi, partes extra partes già dentro di sé. Non c'è cosmos, dice in altri testi Nancy, o meglio, il cosmos è solo un momento di interruzione del caos. In questo senso è un greco presocratico, appartiene ai sapienti, perché questo è un pensiero durissimo, è irreggibile questo pensiero. Dove sono in questo caso giustizia e il giusto? Chi li misura? Chi li pronuncia? In questa storia, ecco qui la frase, tutto mi verrà d'altrove e da fuori, così come il mio cuore e il mio corpo mi sono venuti d'altrove, sono un altrove in me. La vita non può che spingere alla vita, ma essa va anche verso la morte. Perché in me andava verso questo limite il cuore? Perché poi non l'avrebbe fatto? Isolare la morte dalla vita, impedire che l'una sia intimamente intrecciata con l'altra, che ognuna faccia intrusione nel cuore dell'altra, ecco ciò che non bisogna mai fare. Ed è invece la logica che domina la nostra globalizzazione. La razza che domina il mondo è la razza che vuole distinguere la vita dalla morte. Non vuole che non si abbia contatto con la morte. Il morto va subito obliato. Il lutto va subito consumato. È tempo perso, energia, energia che non produce. Benissimo. Dice invece Nancy, isolare la morte dalla vita, impedire che l'una sia intimamente intrecciata con l'altra, che ognuna faccia intrusione nel cuore dell'altra, ecco ciò che non bisogna mai fare. Almeno dall'epoca di Cartesio, l'umanità moderna ha reso il desiderio di sopravvivenza e di immortalità un elemento del programma generale di dominio e di possesso della natura. L'abbiamo accennato in introduzione, ecco qua. Ha programmato così una crescente estraneità della natura, ravvivando l'estraneità assoluta del duplice enigma della mortalità e della immortalità. Nancy non nega l'immortalità come enigma, ma anche la mortalità è un enigma. Chi è che sa cosa vuol dire morire? ma rimane enigma, anche se vediamo tutti, prima o dopo, morire, finché non vedranno anche noi morire, altri. Ma è un enigma. Bene, dice, ha programmato la razza della contemporaneità, no? Ha programmato così una crescente estraneità della natura, ravvivando l'estraneità assoluta del duplice enigma della mortalità e dell'immortalità. Essa ha portato ciò che le religioni rappresentavano alla potenza della tecnica, che respinge la fine in tutti i sensi. Pensate che programma incredibile. Qual è il grande annuncio del cristianesimo? Sarete immortali. Chiuso. È l'immortalità, la grande promessa del Nuovo Testamento. Sarete immortali. La tecnica cosa fa? La tecnica promette questa immortalità, la realizza laddove c'è, vince e realizza via via. Questa è, dice, le parole sono queste di Nancy. Essa ha portato ciò che le religioni rappresentavano alla potenza di una tecnica che respinge la fine in tutti i sensi. Spegniamo questi telefonini. Non è che io ce l'abbia, è vero? Ce l'hai tu, è vero? Ah, ecco, no, perché altrimenti sarebbe proprio un assurdo. No, non ce l'ho. Essa ha portato, allontanando il termine, l'umanità ostenta un'assenza di fine. Quale vita prolungare? A che scopo? Differire la morte è esibirla e sottolinearla. E questa, è come il boomerang che sta cadendo. Più noi la escludiamo, più la esibiamo, più diventa lei il problema. Lei che sarebbe connaturale in una certa concezione della vita-morte, diventa invece l'incubo continuo. Così lo straniero molteplice che fa intrusione nella mia vita, la mia fragile vita che talvolta scivola nel malessere, al limite di un abbandono soltanto stupido, non è altro che la morte, o piuttosto la vita alla morte. Ma qui non vi è nulla che non sia estraneo. Il mezzo di sopravvivenza è lui stesso, lui per primo, d'una estraneità completa. Cosa può significare sostituire un cuore? La cosa eccede le mie possibilità di rappresentazione. L'apertura di tutto il torace, la conservazione dell'organo da trapiantare, la circolazione extracorporea del sangue, la sutura dei vasi sanguigni. Ma questo non impedisce che il trapianto imponga l'immagine di un passaggio attraverso il nulla. Ecco qua la X, la sospensione, l'incognita. Dell'uscita di uno spazio svuotato di ogni proprietà, di ogni intimità, o invece di una intrusione di questo spazio dentro di me, tubi, pinze, suture, sonde. Qual è questa vita propria che si tratta di salvare? Risulta chiaro, se non altro, che questa proprietà non risiede in niente che si trovi nel mio cuore. Nel mio corpo, chiedo bene, vita propria, che non è nessun organo e che senza di essi non è niente. Inizialmente il trapianto si presenta come una restituzio ad integrum, si ha di nuovo un cuore che batte, si è molto insistito su una solidarietà o addirittura su una fraternità tra i donatori e i riceventi allo scopo di convincere a donare degli organi. Ed è indubbio che questo dono sia diventato un obbligo elementare per l'umanità, nei due sensi del termine, e che esso istituisca fra tutti, senza nessun altro limite, se non l'incompatibilità dei gruppi sanguigni, la possibilità di una rete in cui la vita, la morte, viene condivisa, in cui la vita si connette con la morte, in cui l'incomunicabile comunica. Io di anno in anno continuo a tentare di decostruire la mia grande allergia e la mia grande perplessità di fronte alla donazione degli organi. Leggendo Nancy, vedo che lui vede come cosa connaturale, anzi come una cosa come veramente politica, la donazione degli organi. Soprattutto bisogna morire giovane. Se uno muore troppo vecchio, che cosa dona? Domanda, Che cosa potrebbe donare a proposito? non ti devono neanche disturbare, morto, o no, o nel trapasso, sei tutto vecchio, eh? Vabbè. Il che non vuol dire che uno debba cercare la morte ad litteram. L'impresa tuttavia l'altro come straniero comincia a manifestarsi, non la donna, né il nero, né il giovane, o il basco, bello, eh? In Francia i basi danno vicino, sui terroristi, ma l'altro immunitario, l'altro insostituibile, che è invece stato sostituito, si chiama rigetto. Il mio sistema immunitario rigetta quello dell'altro. Ecco, questa cosa proviamo a vedere non solo come fatto autobiografico, ma proprio come problematica della condivisione, dell'alterità. Dice, il mio sistema immunitario rigetta quello dell'altro. Significa che io ho due sistemi, due identità immunitarie. Si tratta invece di ciò che è intollerabile nell'intrusione dell'intruso e che può diventare ben presto mortale senza una terapia. Cioè, non è che io possa accogliere uno straniero così. Sì, vieni. Ma come vieni? Non so mica che malattie hai, ma non so mica che trascorso hai, e via dicendo. Attenzione bene, attenzione bene. È complessissimo questo gioco. La possibilità, ecco qua, del rigetto mette in una doppia... La possibilità del rigetto mette in una doppia estraneità, da una parte quella del cuore trapiantato, che l'organismo identifica e attacca in quanto estraneo, e dall'altra quella della condizione in cui la medicina pone chi ha subito il trapianto per proteggerlo. Essa, la medicina, abbassa la sua immunità in modo che egli possa sopportare l'estraneo, lo rende dunque estraneo a se stesso. Ecco dove uno diventa doppiamente estraneo. Estraneo a se stesso. E a questa identità immunitaria che è in qualche modo la sua firma fisiologica. L'intruso è in me, prima intrusione, e io divento estraneo a me stesso. Un rigetto sarebbe molto forte, bisogna quindi farmi resistere alla difesa dell'organismo umano. E lo si fa con una immunoglobulina estratta dal coniglio, eccetera. E mi ricordo gli effetti sorprendenti, tremiti, quasi convulsi, ma divenire estraneo a me stesso non mi avvicina l'intruso. Oh, è implacabile, Nancy, è implacabile. Allora io divento estraneo a me stesso per non rigettarlo, ma non perciò gli vado vicino. Io, attenzione, non si deve rinunciare alla propria identità. È un bel problema questo, Però la si deve un po' abbassare, la si deve un po' lavorare. È un lavoro del lutto che va fatto da vivi, Il lavoro del lutto si fa solo da vivi. Non conosciamo il lavoro del lutto dei morti. Questo non lo conosciamo. Ecco. Sembra che questa sia una legge generale dell'intrusione. Non vi è mai una intrusione unica. Non appena se ne produce una, si moltiplica e si identifica nelle sue rinnovate differenze interne. Così conoscerò più volte lo zoster virus e il citomegalovirus estranei, assopiti in me da sempre e improvvisamente risvegliati contro di me dalla necessaria immunodepressione. Questo è quel che accade. Che buono che siamo partiti più tardi, vero? O è già caldissimo? No, che cosa? Ecco. Questo è quel che accade. Identità equivale a immunità. Questo è un luogo che, cioè, bisogna proprio leggere Nancy per trovare questo luogo, Perché qua davvero pensare alla politica e alla politeia a partire dal corpo apre un piano del pensiero a cui non siamo avvezzi. A cui non siamo per nulla avvezzi. Dice, abbassare l'una, la identità, e abbassare l'altra, l'immunità. Estraneità e l'essere straniero diventano comuni e quotidiani. Questo si traduce in una costante esteriorizzazione di me. Ecco qua, l'estensione, la esteriorizzazione, la pelle, la superficie. Il contatto è sempre di superficie. Il più profondo contatto è sempre in superficie. Tocca il divino nella superficie. Ci vengono fatte mille raccomandazioni riguardo al mondo esterno, le folle, i negozi, le piscine poi, i bimbi. Cioè, perché i bimbi ti vengono in braccio, ti baciano e hanno un... cos'hanno? Non lo so. Un quid. E tu t'ammali. perché non hai mica più difese, attenzione, sei vulnerabilissimo. I malati poi, ma i nemici più pericolosi sono all'interno, i vecchi virus da sempre nascosti all'ombra dell'immunità, gli intrusi di sempre, perché ce ne sono stati sempre. Poi come cosa naturale, allora ormai la dice, in quest'ultimo caso non c'è nessuna prevenzione possibile, ma solo cure che esiliano nuovamente nell'estraneità, che affaticano, che rovinano lo stomaco, oppure il dolore urlante dell'herpes zoster. Passando per tutto quello, per tutto questo, ma quale io segue quale traiettoria? Ed ecco qua, che strano io. La questione non è che mi abbiano aperto, spalancato, per sostituirmi il cuore, ma che questa apertura non può essere richiusa. Del resto ogni radiografia lo mostra, lo sterno è ricucito con pezzi di fili di ferro ritorti. Io sono aperto-chiuso. C'è in me un'apertura attraverso la quale passa un flusso incessante di estraneità, i farmaci, i immunodepressori, gli altri che servono a combattere alcuni effetti detti secondari, le conseguenze inevitabili come il deterioramento dei reni, i ripetuti controlli, tutta l'esistenza posta sotto un nuovo piano, trascinata da un luogo all'altro, la vita scannerizzata, riportata su molteplici registri, ciascuno dei quali iscrive altre possibilità di morte. Diciamo, ogni volta che mi curano mi fanno sempre vedere la morte, un altro tipo di morte. Quante facce ha sta morte? Sono dunque io stesso che divengo il mio intruso, in tutti questi modi che si accumulano e si oppongono. Lo sento distintamente ed è molto più forte di una sensazione. Mai l'estraneità della mia propria identità, che pure mi è sempre stata presente, mi ha toccato così intensamente. Io è diventato chiaramente l'indice formale di una concatenazione inverificabile ed impalpabile. Fra me e me c'è sempre stato uno spazio-tempo, ma adesso c'è l'apertura di una incisione e l'irriconciliabile di una immunità contrariata. Ah, mi piace questa espressione, è stata la prima che ho mostrato in questo seminario, è stata la prima, mi piace da impazzire. Mi sembra come nella fiaba di Pinocchio, il grillo parlante. Io lo immagino così, il grillo parlante di Pinocchio. Dice la verità anche se non è piacevole, quella che non piace a Pinocchio. Arriva anche il cancro, un linfoma. Era segnalato nell'avvertenza della ciclosporina. Deriva dall'abbassamento delle difese immunitarie. Il cancro è come la faccia smangiata, adunca e divorante dell'intruso. Estraneo a me stesso e io stesso estraniandomi. Come dirlo? Anche in questo caso la terapia esige un'intrusione violenta in corpo di una quantità di estraneità chemioterapica e radioterapica. Mentre il linfoma consuma il corpo e lo esaurisce, i trattamenti lo attaccano, lo fanno soffrire in vari modi. E la sofferenza è il rapporto tra un'intrusione e il suo rifiuto. Anche la morfina, che attenua i dolori, provoca però un'altra sofferenza, quella dell'abbruttimento e dello smarrimento. Il trattamento più complesso si chiama autotrapianto. O trapianto delle cellule madri. No, questo non ve lo leggo perché è tremendo. Sì, lo prendono, lo mettono lì per 5 giorni. Tutto un dentro e fuori. Uno strano odore di aglio regna durante queste iniezioni. Finalmente mi iniettano le cellule madri congelate. L'abbassamento delle difese immunitarie a tal culmine che ne derivano forti febbri, micosi. Tutte le labbra e le mucose diventano bianche. Disturbi di tutti i tipi, prima che riprenda la produzione degli linfociti. Dall'avventura si è sperduti. Uno direbbe si è vivi. No, sperduti. Non ci si riconosce più, ma riconoscere non ha più senso. Sentite che lavoro. Noi che siamo così legati al nostro io. Attenzione, queste vicissitudini non sono eccezionali, sono sempre più frequenti. Toccano persone a noi vicine, attenzione. Cioè, non stiamo parlando di Marte.
Bene. Il registro tumori dice a Modena 1 su 4.
Stiamo a vedere.
Queste sono le statistiche.
Stiamo a vedere. Ci sono cose, sono di casa, queste cose sono una cosa allucinante. E dice: dall'avventura si è sperduti, non ci si riconosce più, ma a riconoscere non ha più senso. Si diventa rapidamente un ondeggiamento, una sospensione di estraneità fra stati non ben identificati, fra dolori, impotenze, cedimenti. Riferirsi a se stessi è diventato un problema, una difficoltà, un'opacità. Lo si fa mediante il dolore o la paura, o non è più niente di immediato, e le mediazioni staticano. Sentite che pugno nel petto ad Hegel, che ha creato la filosofia della mediazione, la dialettica della mediazione, ma ha pagato un prezzo tale che si può permettere di dire questo: le mediazioni stancano, uno non ce la fa più. Ecco la faccia, oh che faccia terribile, ah che faccia terribile. L'identità vuota di un io non può più fondarsi sulla semplice adeguazione, sul suo io uguale a Dio. Quando si enuncia io soffro, implica due io estranei, l'uno all'altro, che pure si toccano. Ecco qual è il concetto. Riesce, arriva dall'interno di un cuore estraneo, estraniero, intruso, a pensare che anche la sofferenza sia contatto di due estraneità. Anche nell'estraneità c'è contatto. Il contatto si estende ovunque, attenzione. Rileggo: quando si enuncia un io soffro, implica due io estranei l'uno all'altro, che pure si toccano. Perché è ovvio che quello che dice io soffro, l'io che dice io soffro non soffre mica, guarda l'altro che soffre, ciccino, tu soffri, io che ti dico questo sono indenne, immune. Lo stesso vale per io provo piacere, ma in io soffro un io rifiuta l'altro, mentre in io provo piacere un io eccede l'altro. C'è una bella differenza. Bisognerebbe sempre poter dire io godo, io provo piacere. Ah, perché allora un io ecciderebbe sempre l'altro io. L'io che dice io provo piacere è ancora più contento, perché come un piacere già depurato, preso, catturato, che ne so. In verità le due situazioni si assomigliano come due gocce d'acqua, né più né meno. E adesso andiamo proprio verso la fine, una facciata. La leggiamo qua talis. Io finisce / finisco. Bello questa, terza persona e prima persona, stessa cosa. Dopo tutto questo, io finisce, finisco per non essere altro che un sottile filo che va di dolore in dolore, di estraneità in estraneità. Si giunge così a una certa continuità nelle intrusioni e a un regime permanente dell'intrusione. Nell'assunzione più che quotidiana di medicine, al controllo in ospedale, si aggiungono gli effetti della radioterapia sui denti, come anche la perdita di salivazione, il controllo del cibo e quello dei contatti che possono provocare contagio, l'indebolimento dei muscoli, quello dei reni, la diminuzione della memoria. Pensate, per un filosofo cosa vuol dire questo? Perché uno, a parte che con la crisi che c'è oggi, non è che uno possa cambiare mestiere, cioè non è così comodo, anzi, quindi non si può più dire questo. Ma mentre una volta si diceva ma cambia mestiere, un filosofo non può cambiare mestiere, solo non sa fare altro, poverino. Non si può mica improvvisare maniscalco, ma siamo matti, si batte subito le dita. La diminuzione della memoria, delle capacità di lavorare, la lettura delle analisi, i ritorni insidiosi della mucite, della candidosi, della polinevrite e l'impressione generale di non poter più essere dissociato da una rete di misure, di indagini, di connessioni chimiche, istituzionali, simboliche, tengono la vita continuamente in allerta, con la loro presenza, il loro controllo. Divengo indissociabile da una dissociazione polimorfa, cioè che ha tante facce. E veniamo al ecce corpus meum, ecce homo, o hoc est enim corpus meum, ecce corpus meum. Questa è stata sempre più o meno la vita dei malati e dei vecchi. tutti vogliono morire tardi, un attimo, ma la vita dei vecchi è come la vita dei malati, è una vita continuamente intrusa, espropriata, tutti ci mettono le mani, tutti ti dicono che devi fare, ti portano se non ci vuoi andare dal dottore. Questa è sempre stata più o meno la vita dei malati, dei vecchi, ma per l'appunto io non sono propriamente, non ve ne sottolineo, ma 4-5 volte torno in propriamente, non c'è più proprietà se non c'è l'io. Dove c'è l'intruso non c'è proprietà. Grazie. Come difenderesti o cinteresti una proprietà dove ci sono i nemici, gli intrusi, gli stranieri? Ma per l'appunto io non sono propriamente né l'uno né l'altro. Ciò che mi guarisce è ciò che mi attacca e mi infetta. Ciò che mi permette di vivere è ciò che mi invecchia prematuramente. Il mio cuore ha 20 anni meno di me. E il resto del mio corpo ne ha almeno una dozzina di più. Oh, ci sono 30-35 anni di differenza, eh? Capite il concetto? Ringiovanito e invecchiato allo stesso tempo. Non ho più un'età propria. E non ho più propriamente età. Così come, pur non essendo in pensione, non ho più propriamente un lavoro. E non sono niente di ciò che dovrei essere: marito, padre, nonno, amico. Senza esserlo sotto questa generale condizione dell'intruso, dei diversi intrusi, che possono in ogni momento prendere il mio posto nel rapporto con gli altri e nella rappresentazione degli altri. Cioè, si accorge benissimo Nancy che gli altri lo leggono come un caso, i colleghi di università lo vorrebbero avere, lo pagherebbero peso d'oro, ma lui dice che viene e poi dopo non viene. Quante volte alla Michelina Borsari ha dato a forfè, spedendo il testo, attenzione bene, ma senza venire, non poteva affrontare il viaggio. E grazie. È come vieni in aereo, ma gli aerei sono quei luoghi da evitarsi, perché sono infetti. Dio buono, tutti ci respirano dentro. Ma non sono mica sani, i sani. I sani sono pieni di virus, di microbi, sono dei portavirus, Con un movimento, con un unico movimento, l'io più assolutamente proprio si allontana a una distanza infinita. Dove va a finire? In quale punto inafferrabile dal quale continuare a proferire che questo è il mio corpo? Sprofonda in una intimità più profonda di ogni interiorità. Corpus meum e interior. Intimo mio, più interno del mio stesso intimo, Agostino, il Cristo è Agostino, i due paradigmi del cristianesimo, bene, i due insiemi per dire esattamente in una configurazione completa della morte di Dio, che la verità del soggetto è la sua esteriorità, la sua eccessività. Parleremo di quest'altra categoria di Nancy, la eccessività, tutto eccessivo. Tutto esteriore, tutto esteso, sono tutte categorie per pensare il corpo, che la fede non aveva elaborato come sta facendo lui. La verità del soggetto è la sua esteriorità, è la sua eccessività, la sua esposizione infinita. L'intruso mi espone eccessivamente, mi estrude, come quella roccia, che fra due rocce viene contorta ed emerge. Mi estrude, mi esporta, mi espropria. Io sono la malattia e la medicina. Io sono la cellula cancerogena e l'organo trapiantato. Io sono gli agenti immunodepressori e i loro palliativi. Io sono i pezzi di filo di ferro che tengono insieme il mio sterno. E io sono questo sito di iniezione cucito sotto la clavicola, così come ero già quelle viti nell'anca. C'era rotto Shandun un'anca. Ma anche aveva avuto una placchetta per una ernietta inguinale e quella placca nell'inguine. Divento come un androide della fantascienza, o piuttosto come un morto vivente, come ha detto un giorno il mio ultimo figlio. C'è più piccolina, dicono la verità, o meglio, dicono quello che ritengono essere la verità. Quindi ecco qua, e lui a braccia aperte, così, ma cosa volete che sia? E c'è uomo, lo vedete? Ma non c'è bisogno, Cioè, è più nudo che se fosse nudo con tutti questi pastrani. Tra l'altro non c'è una foto in cui si è ben vestito. Io non lo so, o era un maoista, non lo so cosa fosse, perché ha sempre tutte queste cose, questi colori che non stanno mica insieme. Mi sembrerebbe, ecco, E lui è un esteta, tra l'altro. Cioè, non è un esteta, nel senso del, così, del Don Giovanni. No, lui è uno che sa di estetica e come. Vabbè, e chiudiamo. Noi, io e tutti i miei simili, sempre più, ecco qua mi piace questa espressione, qua è una furbizia, e questa è una sua carissima amica che lo chiama sempre a fare dei seminari, benissimo, ma guardate che faccia che ha, come dire, ci sono, nonostante tutto, io che io, ci siamo. È lì che si vede che mette la mano sulla spalla, è un contatto che a volte è raro nei filosofi, questo contatto. Noi, io e tutti i miei simili, sempre più numerosi, siamo in effetti l'inizio di una mutazione. L'uomo comincia a superare infinitamente l'uomo. Ma questo è ciò che ha sempre voluto dire la morte di Dio, in tutti i suoi sensi possibili. Egli, l'uomo, diviene ciò che è, il tecnico più terribile e inquietante, come Sofocle aveva previsto 25 secoli fa, Prometeo. Colui che snatura e rifà la natura, colui che la ricrea, la creazione, che la fa uscire dal niente e che forse la riconduce a niente. Neanche a un niente, neanche al niente, che avrebbe una dignità filosofica, che ne so. No, a niente. Una cosa, una banalità. Colui che è capace dell'origine e della fine. L'incluso è proprio solo una riga. E non è nessun altro se non me stesso e l'uomo stesso. E la filosofia è questa, Come abbiamo visto nel primo incontro, Nietzsche vive la sua vicenda di malattia come il codice dell'umanità. Qua, in una riga, lo dice Nancy. L'intruso non è nessun altro se non me stesso e l'uomo stesso. Non è nessun altro se non lo stesso che non smette mai di alterarsi, insieme acuito e fiaccato, denudato e bardato. Di protesi, di protesi. E guarda, intruso nel mondo come in se stesso, inquietante spinta dello strano conatus di un'infinità escrescente. Ci fermiamo qui, abbiamo letto il testo, l'abbiamo letto.